facciamo una seconda commissione consigliare, convocata appunto per questa sera 24/11/2020 alle ore 19:30. I componenti effettivi presenti in videopresenza, oltre a Zanardi Matteo in qualità di presidente della commissione, c'è Ferrari Marco, e sono presenti anche l'assessore Bacchelli Susanna e l'architetto Pivetti Mare. Assente Remo Donatti. Questa sera ricordo che sono presenti in collegamento anche tutti, e ovviamente loro sono solo in qualità di uditori, quindi non potranno intervenire nella presentazione e nel dibattito. Stasera trattiamo l'argomento dell'adozione della variante specifica numero 10 al vigente PRG, ai sensi dell'articolo 4,4 lettera A della legge regionale numero 24/2017, inerente ad alcune modifiche puntuali e aggiornamento delle norme tecniche di attuazione.
Bene, dico giusto due parole di introduzione per spiegare quelle che sono le motivazioni che ci hanno spinto a affrontare questa variante. Avevamo bisogno a questo punto di sistemare alcune questioni che erano ancora rimaste in sospeso sul piano regolatore generale. La nuova legge urbanistica in teoria doveva scadere verso la fine dell'anno, è stata prorogata per un altro anno, tuttavia abbiamo l'esigenza di arrivare al PUG facendo in modo di sistemare tutta quella che è la nostra pianificazione territoriale. Per questo motivo abbiamo incaricato l'architetto Carla Ferrari, che ha seguito negli anni il comune di Novi appunto per quanto riguarda la pianificazione territoriale, e abbiamo cercato insomma di sistemare quelle questioni che erano rimaste in sospeso e che poi Mara elencherà e vi spiegherà nei particolari. In modo particolare abbiamo fissato la connotazione di alcuni spazi che abbiamo sui quali siamo intervenuti e sui quali stiamo ancora intervenendo, in modo che coincida quello che è l'intervento dell'amministrazione con la sua collocazione la collocazione pianificatoria. È stato redatto un apposito piano delle ciclabili in modo che siano immediatamente identificabili e sono staccate come mappa rispetto alla cartina generale. L'unica variante vera e propria, cioè variante vera e propria, l'intervento ex novo è quello che riguarda l'ampliamento della zona sportiva. Quello prevede una modifica anche del piano particolareggiato adiacente. Per il resto diciamo che è più un adeguamento conformativo del piano, non andiamo a individuare particolari zone nuove e a interessare altre aree che possano essere trasformate o meno. Comunque niente, adesso magari Mara ve lo spiega in maniera più puntuale e le lascio la parola. Se ci sono delle domande tecniche lei risponderà comunque volentieri.
E grazie, prendo la parola, buonasera a tutti. Allora, ho qualche slide giusto per riassumere, sintetizzare gli elementi della variante, anche se dovreste già avere ricevuto tutti gli elaborati relativi alla variante. Provo a presentare le slide a sto punto. Allora, un attimo che devo... Ok. Un secondo. Devo sistemare il mio schermo, che avevo pensato già di farlo ma non sono riuscita. Adesso proviamo. Condividi tutto lo schermo. Allora, annulla. Arrivo, minuto. Una finestra, eccola qua. Condividi. Allora, mi confermate?
Si vedete il slide?
Sì, si vede.
Un attimo soltanto che le allargo così. Ok. Vedete bene?
Sì, sì.
Perfetto.
Sì, sì.
Allora. Condivido una finestra. Allora. Aspettate che non trovo mica dove farlo andare avanti. Allora, visualizza qua. Ok, allora, quindi questa è una variante, è la variante specifica numero 10 al piano regolatore. Introduce alcune modifiche operando in regime transitorio rispetto alla legge regionale 24. Regime transitorio nel quale, come riportato anche qua, possono essere in attesa dell'approvazione dell'avvio del procedimento di approvazione del PUG, possono essere adottati ancora varianti specifiche, possono essere adottate ancora varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente. Quindi ci collochiamo in questo ambito. I contenuti della variante, in sintesi, abbiamo operato una modifica alle norme relative agli interventi in zona agricola, in particolare due soli articoli che sono il 45 e il 46. Il 45 attualmente prevede, ha a che fare con gli edifici del territorio rurale a cui il PRG non ha confermato il vincolo di tutela attraverso il piano della ricostruzione, e il 46 ha a che fare con gli edifici del territorio rurale non tutelati da ricostruire a seguito degli eventi sismici del maggio 2012. E nonché gli indirizzi architettonici compositivi per gli interventi di nuova costruzione ove ammessi, e quindi in particolare parliamo di interventi dedicati alle attività agricole. E poiché quasi tutti gli edifici, cioè o meglio tutti gli edifici della ricostruzione, tutti i progetti legati alla ricostruzione sono stati presentati, abbiamo ritenuto che fosse necessario sostanzialmente slegare questi due articoli dalla ricostruzione. In realtà anche quelli precedenti che hanno a che fare con gli edifici tutelati potrebbero essere svincolati ormai dalla ricostruzione, ma quegli articoli, quelli sugli edifici tutelati, hanno una valenza generale, sono molto dettagliati e quindi hanno a che fare sia con gli interventi di ricostruzione che no. Questi due in particolare invece erano, che ormai non hanno più a che fare con edifici tutelati, abbiamo ritenuto che fosse necessario rivederli in ottica di interventi edilizi di natura ordinaria, che possono essere la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia. Quindi riproponendo gli stessi criteri comunque che già erano contenuti nell'ambito della ricostruzione, ma diciamo dettagliandoli in una versione più ordinaria e ormai slegata dalla ricostruzione, e aggiungendo alcuni dettagli, in particolare con riferimento anche all'arredo delle aree esterne, che erano riportate solo nel 46, le abbiamo riportate anche nel 45, soprattutto in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia, perché oggi come oggi la ristrutturazione edilizia è stata rivisitata completamente nella propria definizione proprio di intervento dal DPR 380, e la ristrutturazione edilizia oggi può avvenire con una rivisitazione totale dell'edificio sostanzialmente, quindi con modifiche di sagoma, di sedime e di volume, per cui non viene più qualificato come nuova costruzione perché parte da un edificio esistente, ma in realtà al termine dell'intervento, insomma, può essere anche un edificio fortemente diverso rispetto a quello esistente. Quindi semplicemente siamo andati a rivederli nell'ottica dell'edilizia ordinaria. Vi rimando alla lettura ovviamente degli articoli per i dettagli. Andiamo sui contenuti invece di variante cartografica, a cui in qualche caso è correlata anche una piccola sistemazione della normativa. Allora, in particolare la variante al piano, la variante al PRG prevede alcune modifiche puntuali. La prima che vado a illustrare è quella relativa alla modifica. Sapete che Novi ormai non ha quasi più aree edificabili, è rimasta quest'area del comparto Novi Sud e poi l'area diciamo a nord della caserma dei carabinieri. Quest'area è identificata così da anni, ma era già così nel 99 quando abbiamo adottato la variante generale PRG, ma lo era anche in precedenza. E a questo punto si è rilevata nei programmi dell'amministrazione la necessità di ampliare l'area di servizi e attrezzature sportive che c'è esistente, e la sua continuazione naturale sarebbe proprio, vedete la mia manina che si muove? Sarebbe proprio nell'area che era un'area di cessione prevista dal comparto. Non partendo il comparto, e non avendo mai nemmeno sentito i proprietari sulle loro intenzioni, in questi anni si è ipotizzato a questo punto di estrapolare dal comparto l'area immediatamente a sud dei campi sportivi e di ribaltarla a sud, in modo da far sì che il comparto in sé rimanga sostanzialmente quello che è, rimangano anche le previsioni di viabilità, rimane quasi inalterata la superficie territoriale e viene estrapolata e tolta dal comparto un'area dedicata appunto alle attrezzature sportive e ricreative. È stato messo un simbolo tipo il pallone da baseball, da basket, ma insomma la morale è che questa area va in prosecuzione del polo sportivo esistente. E contestualmente appunto viene modificato il comparto G2 e il comparto C2, riperimetrando, quindi ribaltando da nord a sud l'area che era di cessione aree di zona G2 che era all'interno del comparto, viene ovviamente ribaltata. È chiaro che da questo punto di vista vengono interessati ulteriori proprietari all'interno del comparto, mentre alcuni se ne escono nell'ambito escono dal comparto e rientrano in un'area edificabile a fini di servizi pubblici. La normativa che abbiamo riportato la norma in modo da abbia fatto sostanzialmente una norma specifica legata alla realizzazione di questa area per attrezzature sportive e ricreative, i cui parametri discendono già da quelli, ad esempio quelli dei parcheggi, delle altezze eccetera eccetera, discendono già dalla norma ordinaria. Abbiamo aggiunto qualche prescrizione particolare in relazione alla collocazione del verde piuttosto che a quella dei parcheggi, o comunque alla realizzazione della viabilità, perché una parte della viabilità deve essere già realizzata all'interno di questo intervento. Ma sostanzialmente diciamo che la variante in sé per sé non aggiunge aree edificabili per il privato, o meglio, non va ad aumentare il dimensionamento del piano, perché l'area rimane più o meno, la superficie territoriale rimane più o meno la stessa. Viene la zona che era di verde pubblico fuori dal comparto in realtà viene riportata a nord, dandole la destinazione di attrezzature sportive e ricreative. Quindi in sostanza non aggiunge, toglie niente rispetto al dimensionamento del piano, anche in termini di servizi si vanno semplicemente a disciplinare diversamente. Dopodiché abbiamo utilizzato questa variante anche per sistemare alcuni interventi che erano in corso su aree pubbliche. In particolare abbiamo identificato l'area che viene destinata a centro del riuso di fronte all'attuale area ecologica, e sempre più o meno siamo nello stesso contesto di cui parlavamo prima. Comunque sostanzialmente era un'area che era destinata a parcheggio pubblico e sempre a servizi, perché le zone verdi sono servizi, sono zone G2, attrezzature pubbliche, e gli viene data la destinazione coerente con il centro del riuso in connessione anche con l'area ecologica. Analogamente a Sant'Antonio è stata l'area di fianco al Pala Rotary, che è un'area anche questa pubblica, era attualmente prevista come area edificabile e quindi destinata alla vendita, all'alienazione. In realtà viene modificata come area verde pubblico a corredo del centro civico del Pala Rotary, in modo da anche qui implementare la dotazione di servizi a Sant'Antonio. E poi abbiamo colto l'occasione per andare a specificare meglio quelle che sono le aree di protezione civile, che erano sostanzialmente le aree ex destinate ai moduli abitativi provvisori, che ormai non ci sono più, sono stati rimossi. Siccome anche queste sono verdi come colorazione di fondo e c'era semplicemente il simbolo protezione civile, considerato che sono diventate aree del comune per trasferimento da parte del commissario, le abbiamo identificate con un retino un pochino, con un perimetro, diciamo, questo a triangolini, in modo che siano immediatamente riconoscibili rispetto alle altre aree G2, ma nulla cambiando, cioè senza cambiare nulla sostanzialmente. Ancora, questa è la stessa cosa a Rovereto, anche qui è stata identificata con questo perimetro a triangolini l'area di Rovereto, e nella normativa in questo caso è stata anche richiamata proprio la norma a cui fa riferimento sia il trasferimento sia l'utilizzo delle aree. Abbiamo poi colto l'occasione, in considerazione anche della presentazione del progetto LIFE Streams Land per l'Unione Terre d'Argine, che è quello che nella tavola vedete con il turchese, il colore turchese. Abbiamo colto l'occasione di fare una tavola a parte per gli itinerari ciclabili, nella quale abbiamo identificato il tracciato del progetto LIFE, in modo che qualora si riuscisse ad andare a contributo ci sia anche la conformità urbanistica e quindi non ci siano ostacoli alla realizzazione. Abbiamo poi identificato i percorsi ciclabili già esistenti, che sono in azzurro continuato con linea continua, e poi abbiamo introdotto quelli che sono la rete dei percorsi ciclabili del PTCP, perché quella che c'è attualmente sulle tavole di piano è quella riferita al PTCP precedente. E quindi questo invece è un adeguamento sostanzialmente alla, norma, alla, alla normativa sovraordinata del PTCP, dalla quale si evince sia quella di rango superiore, di rango ancora superiore, che è l'Eurovelo 7, sul secchia, e vabbè, poi c'è anche sul collettore acque basse reggiane, anche lì c'è un tratto di Eurovelo, ma diciamo che quello che prevalentemente interessa a noi è il tratto dell'Eurovelo che si attesta sul territorio di Sant'Antonio e Rovereto. E poi abbiamo introdotto un corridoio infrastrutturale in quella che sarà la previsione di realizzazione del raccordo tra la SP8, l'attuale via Serragli, e l'altra provinciale che va a Rolo, sul sedime della via Bosco. In questo caso è stato sottoscritto un accordo tra le due province, Modena e Reggio Emilia, e i comuni di Rolo e di Novi di Modena. In questo accordo era espressamente previsto che il comune di Novi adeguasse il proprio strumento urbanistico affinché l'opera potesse essere conforme. Non abbiamo ritenuto di posizionare un progetto, perché un progetto definitivo ancora non c'è, e quindi abbiamo semplicemente identificato il corridoio infrastrutturale su via Bosco e un'area in cui dovrà essere realizzata la connessione tra le due provinciali. La provinciale, l'ex statale 413, comunque già per legge ha un corridoio previsto dal codice della strada di 30 metri per lato, ma poiché l'area in cui dovrà essere fatto il raccordo può essere molto più ampia dei 30 metri, in particolare sul lato est, si è realizzata quest'area di rispetto in cui verrà proposto questo intervento di raccordo tra le due provinciali. Sulla via Serragli non ci sono i 30 metri, ma ci sono i 20 metri sul lato sud, e quindi attualmente insomma non è sufficiente questo come identificazione di area di rispetto per la realizzazione di questo raccordo. Qua è riportato di nuovo la normativa che è riportato il passaggio dell'accordo, dove appunto prevede che il comune di Novi adegui il proprio piano regolatore, e lo stesso corridoio infrastrutturale poi è stato valutato nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla VAS, che è un elaborato indispensabile per la provincia, la quale dovrà esprimere il proprio parere di congruità, e quindi qua abbiamo riportato un po' gli elaborati, che la sovrapposizione del corridoio sull'elaborato del PTCP. Ecco, comunque avete già a disposizione l'intero elaborato che fa riferimento a tutte le componenti ambientali richieste dalla normativa. E niente, quindi io in sostanza la variante si conclude in questi contenuti, che sono proprio puntuali e specifici, non c'è altro in questo momento da aggiungere. Ribadisco, gli elaborati li avete, quindi se desiderate un approfondimento è già nella vostra disponibilità, e sono a disposizione per eventuali domande nel caso in cui ci sia qualcosa che non ho ben spiegato o su cui volete un approfondimento.
Ma se posso, mi era solo sfuggita la motivazione per quale motivo ci sia stato questo ribaltamento della soluzione per quanto riguarda la variante sulle zone sportive a Novi, che ha fatto vedere inizialmente che c'era, esatto, una soluzione e poi è stata ribaltata. Mi è solo sfuggito la motivazione del perché, tutto qua.
Allora, la motivazione...
Intanto rispondo io.
Allora, la motivazione è intanto per garantire la stessa superficie territoriale e la stessa superficie fondiaria, e inoltre per garantire, anzi prevalentemente per garantire la realizzazione della viabilità, perché realizzando questa porzione si riesce a creare un anello, adesso non si vede tutta la tavola, ma si riesce a creare un anello di viabilità che porta sulla statale 413 che è sul lato ovest. E quindi sostanzialmente si è ritenuto di non andare a intaccare il dimensionamento del piano e di mantenere le previsioni di viabilità e di cessione di aree verdi.
Aggiungo questo: quando si toglie una parte di terreno ad un comparto, il comparto, se noi avessimo tolto quell'area lì, semplicemente l'avessimo adibita ad allargamento della zona sportiva, il comparto restante veniva penalizzato, perché quando tu vai a costruire su un comparto, l'indice di edificabilità, tutto il terreno concorre all'indice di edificabilità. Quindi se prima costruivi 20, togliendo quell'area lì arrivavi a poterne costruire 6-7, perché comunque quando tu vai a realizzare delle opere, delle abitazioni, delle palazzine e quant'altro, devi cedere obbligatoriamente al comune anche le aree verdi, parcheggi, strade e quant'altro. Quindi per evitare di provocare un danno anche alle proprietà, si è cercato di mantenere lo stesso indice di costruzione, quindi la possibilità di costruire esattamente quello che avevano inizialmente, ampliando l'area del comparto. Questo non vuol dire che costruiscono di più, costruiscono come prima, perché comunque devono cedere diverse aree verdi all'amministrazione e devono anche cedere, come diceva Mara, tutto il comparto, il sistema viario, che consente poi, una volta realizzato anche il resto delle costruzioni, di muoversi in maniera coerente all'interno del costruito.
Allora, mi è chiara assolutamente la risposta dell'architetto, l'ho capita perfettamente per quanto riguarda la viabilità. Ho fatto un pochino più fatica a seguire il ragionamento invece di Susanna, semplicemente, ma perché poi parlo anche per ignoranza, lo dico con tutta schiettezza, però da quanto ho capito, per cercare di mantenere un certo indice di edificabilità si è scelto appunto di andare a, passatemi il termine, intaccare la zona, quella diciamo più a sud in questo caso, o sbaglio, a nord? Mi sfugge se è a sud.
È a sud, ma non è che sia andata, esatto, a intaccare, nel senso che se voi guardate è rimasta sempre verde, non è? Era verde anche prima. Cioè,
sì, per l'amor di Dio, però viene utilizzata per quello che è un ampliamento, no, della zona sportiva, ovviamente, cioè non è più un terreno,
no, allora,
adesso.
L'ampliamento della zona sportiva viene realizzato immediatamente a sud, è l'area col perimetro blu. Direttamente a sud dei campi sportivi, che prima era dentro al comparto ed era da accedere per verde pubblico, ma era verde pubblico anche sotto. Quello sotto sarebbe stato un verde pubblico da espropriare. Allora, in questo caso abbiamo ribaltato in modo che si mantiene lo stesso dimensionamento sia della superficie fondiaria e quindi di quello che, scusate, territoriale, e quindi di quello che si mantiene qui, pertanto la stessa capacità edificatoria, anzi è un pochettino di meno in realtà, perché un mille metri in meno ci sono complessivamente in superficie territoriale, ma è veramente irrisorio. Per cui rimane lo stesso dimensionamento di superficie utile realizzabile, utile nel senso proprio di appartamenti, realizzabile. Rimane la stessa necessità di cedere un'area verde, oltre al fatto di cedere, di realizzare e cedere la viabilità. Se vedete, il disegno della viabilità rimane assolutamente identico, vengono solo battezzate diversamente le aree a servizi, che sono quelle di colore verde. Quindi viene definito che l'area a sud del campo sportivo è destinata ad ampliamento delle strutture sportive, l'area a sud con la bandierina nera, quindi la più a sud, diventa l'area a tutti gli effetti di verde pubblico da realizzare e cedere all'interno della realizzazione del comparto. Aggiungo questo, tenete conto che la legge regionale 24 prevede che se i proprietari del terreno, comunque i proprietari inclusi in questo comparto, il nuovo perimetro, anche passando dal vecchio al nuovo, non attivano il percorso di piano particolareggiato entro la data di avvio del PUG, e che è stata spostata dal 1 gennaio 2021, è stata spostata al 1 gennaio 2022, e quindi per intenderci da fine di quest'anno a fine dell'anno prossimo, quest'area, questo perimetro che voi vedete come comparto C2 di espansione residenziale, sparisce per legge, decade completamente, non potrà più essere realizzato. Quindi i proprietari hanno un anno di tempo per avanzare una proposta, altrimenti quella si perde. Per cui era importante in ogni caso, poiché prima quell'area a sud del campo sportivo era un'area di cessione del comparto, e poiché in tutti questi anni non si è presentata, non si è presentato nessuno a presentare un progetto di piano, quell'area si è ritenuto di procedere e di estrapolarla dal piano, stralciarla dal piano e di procedere in un'altra maniera, ma si è ritenuto di mantenere anche validi gli stessi parametri fino a che c'è la possibilità di presentarlo. Poi, se i proprietari non riterranno di presentare questo piano entro l'anno prossimo, lo vedremo, ecco, ma hanno un ultimo anno a disposizione. Dopodiché, per legge, non perché lo voglia il comune di Novi o qualcun altro, per legge, se uno non si attiva entro quella data, l'area edificabile non esiste più.
Ok, mi è tutto chiaro, le chiedo solo l'ultimo chiarimento.
In teoria, da come è stato detto, cioè adesso ormai è iniziato, volevo solo chiarire che solo i componenti effettivi possono intervenire. Quindi
sono io, infatti.
La Gloria è componente effettivo, Matteo è del nuovo gruppo, è lei.
A me non era stato comunicato, ok, a posto, scusate.
No, comunque mi era tutto chiaro, chiedevo solo quindi in poche parole se in quest'anno non vengono avanzate proposte da parte degli attuali proprietari, si provvede quindi a un esproprio, mi viene da dire, questa no è la parola che bisogna utilizzare in questo caso.
Attenzione, no, forse non mi sono spiegata correttamente. Allora,
okay.
Allora adesso la variante viene adottata. Ok, c'è un periodo, ci sarà un periodo, verrà pubblicato, comunicato, eccetera, eccetera, che nel quale possono essere fatte osservazioni da parte di chiunque. Nello stesso tempo acquisiremo i pareri di provincia, USL, ARPA, tutti i pareri previsti per legge. Ci sarà, presumiamo, se tutti stanno nei tempi, a marzo, entro marzo probabilmente, l'approvazione. Allora, in questa fase, in questo momento, l'area, cioè da qui, scusate, dall'adozione all'approvazione vige un regime di salvaguardia, nel senso che ci sono due destinazioni urbanistiche vigenti, due entrambe, quella attuale che prevede quello che c'è sopra e quella di variante che prevede quello che c'è sotto, ok? Quindi in questo periodo non può andare avanti nessuno dei due dei progetti, stanno fermi tutti e due. La normativa dell'area che viene destinata ad attrezzature ricreative e sportive, per intenderci quella col pallone da basket, siccome sono aree per attrezzature sportive, per attrezzature pubbliche, in questo momento prevede che possano essere realizzate direttamente dal comune, essendo di interesse pubblico, oppure da un privato che si convenzioni con il comune, ok? Mentre l'area che viene edificabile perimetrata C2, quella è di esclusiva iniziativa del privato ed è quella che, se non viene portata avanti entro l'anno prossimo, decade per legge. Quella per attrezzature ricreative sportive rimane o di iniziativa pubblica o di iniziativa privata convenzionata con il pubblico. Quella residenziale è esclusivamente di iniziativa privata ed è questa perimetrata in nero nella nuova versione che, se non viene presentata entro l'anno prossimo, decade, non è soggetta a esproprio, quella decade, scompare.
Ok, adesso ci sono, molto più chiaro.
Ok.
E solo mi sfuggiva, ma quella rotonda lì quale sarebbe? Cioè, sarebbe in fondo alla via quella dei campetti, praticamente si verrebbe a creare?
Sì.
Ah, ok.
Ma,
poi si
ma più avanti ancora, cioè viene più a sud ancora, nel senso che
sì.
Attualmente quella dei campetti non c'è ed è qui, sì, in questo punto. Tutta quest'area non c'è, ok? Verrebbe realizzata in fondo per raccordarsi con la via, non mi ricordo, Bologna, Palermo, non mi ricordo, forse Palermo, non mi ricordo esattamente come si chiama, la via del comparto industriale.
Sì, no, ce l'ho, ok, ho capito, quindi sì. Però, per chiarezza, giusto per metterci un punto, quindi nessuna area verrebbe soggetta ad esproprio, si parla?
Solo ed esclusivamente, qualora non si andasse a una conclusione, a una trattativa bonaria, quella, l'unica che può essere soggetta ad esproprio, che può essere soggetta, sì, ad esproprio, è questa,
quella
dove c'è perimetrata in blu con, sì, il pallone da basket. L'altra,
perfetto,
è di iniziativa privata, che se, sì, non viene portata avanti dal privato, decade per legge, ok? Tra un anno.
Perfetto, tutto chiaro, grazie mille, gentilissima.
C'è qualche altra domanda oppure siamo a posto così?
Una domanda sola, che non c'entra proprio, c'entra poco con questa cosa qua. La variante, la rotonda lì di Via Bosco, quello che verrà, sì, effettuato, si ha un'idea del costo di quest'opera?
Il costo non è a carico del comune, ma è a carico della provincia di Reggio Emilia e della A22 e dell'Autobrenner. Sta dentro ai fondi dell'Autobrennero, in questo momento non ricordo esattamente, anche perché c'è solo un progetto preliminare in questo momento, uno studio di fattibilità che peraltro così prevede una soluzione di basso impatto, perché non si parla né di viadotti né in sopraelevati o che altro, cioè si parla di rimanere in sede sostanzialmente, e con la possibilità di realizzare probabilmente due rotonde, sostanzialmente una che si attesta in questo punto e una in questo, siccome non c'è un grande dislivello tra in altezza tra Via Bosco e la provinciale numero 8, si riesce con alcuni accorgimenti a rimanere in sedime e non fare delle soluzioni impattanti dal punto di vista visivo, ecco.
Però l'ultima cosa, sì. Più o meno i tempi di realizzazione di questo progetto?
Non so dire, perché tra l'altro ovviamente la provincia, soprattutto la provincia di Reggio Emilia, preme per fare quanto prima, però questo è un progetto che sarà soggetto a valutazione di impatto ambientale di rango regionale, quindi ha un suo iter che non so bene quando inizierà e quando si concluderà. Sicuramente c'è da aspettare l'approvazione di questa variante, e mentre la provincia, per quello che riguarda la provincia di Modena, perché per quello che riguarda la provincia di Reggio Emilia è già conforme, e dopodiché c'è la valutazione di impatto ambientale, che ripeto è di rango regionale, per cui non so quanto impiegherà, dipende da quando viene presentata e da quando e da tutto quello che sarà l'iter della valutazione di impatto ambientale.
Va bene, grazie.
C'è sicuramente una certa fretta dal punto di vista soprattutto della provincia di Reggio Emilia. Poi non so se Susanna vuole aggiungere qualcosa o meno.
No, ma hai già detto tutto tu, corrisponde tutto quello che hai detto, in effetti è così, siamo in preliminare, ci stanno ancora lavorando e le spese sono tutte a carico della provincia e dell'autostrada del Brennero. La provincia di Modena ci mette la parte della progettazione, se Tirco c'era, è coinvolta,
sì,
anche quella.
Ci mette una, diciamo che mette a disposizione i propri tecnici per la progettazione, ma con un importo minimo, ecco, diciamo di veramente pochissimo, proprio per tutto è a carico della provincia di Reggio Emilia per tutto quello che riguarda la progettazione, consulenze e quant'altro, e Auto Brennero. Ok.
Ci sono anche domande, se no possiamo chiudere la commissione. Niente. Allora, direi di poter chiudere la commissione. Ringrazio l'assessore e soprattutto l'architetto Mara Pivetti per averci illustrato in modo puntuale e ben preciso i contenuti di questa variante. Ringrazio anche tutti i consiglieri, sia effettivi che gli uditori, per aver partecipato. E niente, sono le 20:36, quindi dichiaro chiusa la seconda commissione. Ciao e grazie.
Buonasera
a tutti.
Grazie a voi,
grazie mille, buona serata.
Grazie, scusate per il ritardo.